Giglio, l'Argentario, tutta la costa maremmana fino a Puntala, quindi posizione bellissima. In più abbiamo recuperato tutti i vecchi terrazzamenti dove c'era la vigna 80 anni fa, quindi anche pulendo questi terrazzamenti ogni tanto viene fuori un selvatico, no? Che molte volte non muore assolutamente, quindi è sempre un piacere. Io quest'anno festeggio 51 vendemmie consecutive e vi dico che è sempre un grande piacere a lavorare in mezzo al vino, in mezzo alla vigna, e soprattutto anche a parlare con appassionati, con curiosi. Certo, quando si presenta uno con la tanica e dice me la riempi, mi verrebbe voglia di fare un gesto che evito, anche perché poi mi arrestano. Un gesto di con cosa riempirgliela, ma sicuramente non lo farei mai. E quindi però bisogna anche pensare che c'è delle tradizioni in certe regioni dove lo sfuso è una cosa normale, chiaramente. E, dicevo, Lanzonica, io ci sono cresciuto con Lanzonica, anche come uva da tavola. L'azienda sopra di me la vendeva solo uva da tavola, finiva fino in Germania fino agli anni 60. Io sono cresciuto a pane e Lanzonica, pane e uva, e è sempre stata per me una cosa particolare. Molte volte mi sono trovato all'inizio, quando dovevamo aumentare la produzione dell'Lanzonica, ma è un'uva difficile, si ossida facilmente. No, non è sempre così, e non c'era da parte di chi lo sosteneva una vera esperienza in Lanzonica. E poi quest'anno festeggiamo anche 14 anni in anfora. Quindi l'utilizzo dell'anfora, sperimentazioni di tutti i tipi, vino buttato via, prove su prove, rendersi conto che comprando un'anfora a volta, non tutte insieme dello stesso lotto, cambiava la porosità, quindi non tante cose facili, però grande soddisfazione. Cioè avere un ambiente, un contenitore neutro che però nello stesso tempo traspira e quindi fa evolvere il vino. Quindi può esaltare le caratteristiche varietali, senza alle volte esagerare con macerazioni. Questo vino che state assaggiando, che è 100% Lanzonica, ha una macerazione di uva intera. Una parte di uva la mettiamo, una settimana dopo che è iniziato a fermentare, agli acini interi, cioè viene sgranellata a mano. Chi lo fa questo lavoro? I turisti che capitano, li mettiamo da una parte, si divertono. Abbiamo utilizzato anche svizzeri, turisti svizzeri, quindi anche manodopera extracomunitaria, quindi un po' di tutto. E continuiamo a progredire, a cercare di migliorarci. Il problema è che poi c'è mia figlia, che è quasi enologa, che anche lei è fissata con le sperimentazioni, che ci stiamo rovinando in prove, riprove, vitigni. Tra l'altro abbiamo dei vitigni non autoctoni che sono stati sperimentati con l'Arzi al centro di ricerca e viticoltura di Arezzo, allora si chiamava così, del dottor Storchi, che poi abbiamo ripiantato quelli più adatti al nostro microclima. Quindi è sempre, cioè, la sperimentazione, l'innovazione con la tradizione, perché la tradizione è importante, però non tutta la tradizione è positiva, c'è anche della tradizione che insomma possiamo anche evitare, e quindi continuiamo ad andare avanti, continuiamo a piantare vigna perché il vino non ci basta, però siamo anche una delle poche aziende che si muove dall'erba, anche troppo forse, va fuori. Noi esportiamo negli Stati Uniti, esportiamo in Olanda e ci fermiamo perché consegniamo un certo quantitativo, perché l'anno scorso a settembre facevamo la degustazione di olio perché era l'unica cosa che avevamo, quindi cerchiamo di fare le cose con calma. E però vi dico che è meraviglioso lavorare in vigna, lavorare in un'isola, c'è tanta soddisfazione. Pensate che abbiamo anche la fortuna di avere circa 2.800.000 presenze all'anno, quindi qualcuno che beve il vino c'è fra questo, quasi 3 milioni di persone, quindi ti può prendere la voglia di dire stiamocene fermi, tanto vengono loro, ma non ti confronti se non esci dall'isola, dalla tua zona, o isola non isola. Il bello è confrontarsi, capire meglio. Mi dicono cosa vai a fare al Vinitaly, che il vino non ce l'hai, ma lì impari, lì ti incontri con un sacco di persone, si migliora tantissimo, capisci dove va il vino, veramente un mondo a sé, costoso, ma un mondo a sé. Ho visto col Covid quanto ho risparmiato sulle degustazioni, non solo vino italiano, ma tante altre. Ho visto stando a casa quanto si risparmia. E concludo dicendovi appunto di questa anzonica, che dopo le varie macerazioni abbiamo deciso proprio di farla così, cioè di cercare, senza andare verso a quelle sensazioni ossidative o di lunghe macerazioni, che sono bellissime anche quelle, quindi fai un altro vino, per cercare di esaltare quelle che sono le caratteristiche varietali, ricordandoci che l'anzonica è un'uva neutra, quindi non ha quei profumi primari che fanno impazzire, quindi lavori sulla fermentazione, post-fermentazione e evoluzione. Vi ringrazio tantissimo e vorrei ringraziare soprattutto i sommelier di questa grande idea che hanno avuto di riunirci oggi qua e fare questa bellissima degustazione. Grazie.
Antonio, grazie. Valerius, rammentaci chi era Valerius. Valerius, chi era?
Ah sì, Valerius, ma qui si va indietro nel tempo, poi arriva qualcuno e mi dice che non era Valerius. Valerius era, chi è stato a Lelba avrà visto la villa romana delle grotte che domina la rada di Portoferraio. Valerius era potente famiglia romana dei Valeri, che è una famiglia romana che aveva costruito questa villa e dove sotto hanno trovato una fattoria romana del 100 avanti Cristo con le anfore d'olio di fossa, le anfore da 1500 litri interrate provenienti da Minturno, quindi una zona fra Lazio e la Campania, perché nonostante le 200 tipologie mineralogiche che è composta l'isola, non c'è argilla per fare le anfore, quindi prende il nome, l'abbiamo dedicato a questo Valerius che chiama questa bellissima villa all'Elba.
Poi l'altro giorno, l'altro anno, il professor Cambi ha detto no, forse non era la villa.
Rimaniamo alla villa, così è più semplice.
La teniamo.
Allora, la teniamo. Quindi le anfore, ricordatevi sempre che non erano dei vasi vinari, perlomeno non di fermentazione, o non tutti. Oggi le usiamo anche lì per traslato, però l'importante è, come diceva Antonio, il fatto che possiamo far evolvere il vino, fare contatto con l'ossigeno senza aggiungere e caricare. Questo è importante soprattutto in un bianco che già di struttura ne ha abbastanza. Quindi l'anzonica, di tutti i vari vini bianchi che possiamo mettere in anfora, probabilmente è quella che c'ha da guadagnare di più. Questo di Antonio ha profilo chiaramente mediterraneo, ha una bella nota di mandarino, ribes bianco, c'ha le note, un tocco di caramello, una nota scura che ricorda quasi l'amarena, particolare in questa fase, e in bocca ha la piacevolezza, si dice il tannino qui non c'è, o perlomeno ce n'è poco un'idea, è appena accennato, è più, però la sensazione invece di balsamicità, di larghezza, in questo caso l'anfora lavora regalandoci profumi tridimensionali, ricchi, profondi, senza andare a puntualizzare gli aspetti più incalzanti, più amarognoli dell'anzonica. Quindi un vino sicuramente suggestivo, di grande piacevolezza e pienamente anzonica e anche pienamente Elba da tanti punti di vista. E a proposito, un po' di anfore, giusto, abbiamo un'altra lady del vino.
Ecco qua, con grande piacere, c'è Renata Fedei. Quando ho visto il video mi ha fatto tanto piacere vedere il tuo post sui tre bicchieri, non ho pubblicato con i tre bicchieri,
grazie.
Perché mi fa molto piacere, insomma, l'avrete visto qualcuno di voi sicuramente, avete i tre bicchieri con il Carnau, giusto? Sì. Però quando l'ho visto, prima che lei dicesse qual era il vitigno che avevano preso i tre bicchieri, e però ha spoilerato che fosse un'anfora, ho detto no, ma il vitigno l'ha preso con l'anzonica, ma io sono stato contentissimo uguale, la felicità è stata estrema la stessa. Comunque bravi, complimenti, grazie. E vi presento Elena Casadei, ci parla della sua azienda e dei suoi vini, grazie mille.
Io parlare al 29esimo vino e poi dopo arrivi, non so se riesco a parlare. Comunque, niente, io la Savina la vedo più come siamo un'azienda che si chiama Tenuta Casa Dei, di famiglia, siamo a Sudereto, abbiamo circa mezzo ettaro d'Ansonica. L'Ansonica era una varietà che io ho iniziato 10 anni fa con la mia linea delle anfore per dare appunto un carattere diverso a tutte le varietà che vinifico a oggi in anfora. L'Ansonica, come diceva prima Andrea, io non l'avevo sentita dire perché mio babbo ormai c'è un grande appassionato, figura che sia a casa mia, avendo una tenuta a Scuperito non si era sentita parlare, però era una varietà che io non conoscevo perché io sono di Firenze, non so se si sente un po' più con l'accento.
No, non ci avevo fatto caso.
Era un tre, cioè, poi quando mio papà mi disse, è tipo un trebbiano che era un visto da vino a tavola, è un'uva da taglio, io è 10 anni, infatti oggi sono onorata di essere qui e sono voluta esserci, non perché c'era il mio vino, anche quello per sentire come sta andando, però appunto fare un master del genere su Danzonica, che era una varietà che fino a poco tempo fa non era così importante, ma era messa da parte, è molto importante oggi essere qui. Comunque, detto questo, Danzonica io la vedo più come una varietà bacca rossa che bianca, è una varietà infatti che non facciamo noi, appunto come dicevi prima, una vendemmia tardiva, ma stiamo attenti al momento giusto della maturazione, la portiamo in cantina e con grazie alla macerazione che arrivo quasi a 130 giorni in anfora, lavoro appunto su questo aspetto molto difficile, ma anche grazie alla macerazione sul livello dell'acidità. La parte tannica ovviamente c'è, quindi aiuta questa mancanza di acidità di questa varietà. Dire, non so, cioè spero, non so, giudicatela voi perché sono di parte, però ci tengo un sacco quando si parla di queste varietà un po' che hanno avuto questa storia bellissima, si sta rivedendo ora tutto il carattere che possono dare, essere una di queste produttrici, appunto come dicevo nel video che vi ho mandato, per Danzonica al 100% è bellissimo e niente, spero vi piaccia.
Grazie Elena, grazie mille, grazie.
Eccoci la, quindi tutte le osservazioni riportate che ha detto Betty Elena che ci tiene, e quindi ecco la linea Anfore è tutta dedicata alle anfore, insomma abbastanza impegnativa, fa vedere però l'impegno che c'è nel portare avanti questa tecnica di vinificazione, tutto sta a vedere se effettivamente la Danzonica porta benefici. Io direi che in questo caso possiamo rispondere sicuramente di sì, a livello, soprattutto a livello di naso, qui c'è un'intensità che è difficile a trovare l'Ansonica, queste note così squillanti, queste cose così prorompenti che quasi saltano fuori dal bicchiere. Da quel punto di vista, poi se è l'anfora, se è l'uva, se è altro, di sicuro qui c'è una intensità veramente sgargiante come caratteristica aromatica, queste note di sicuramente il carrube, la mela candita, la mela cotogna, quel frutto lì che si fanno anche le gelatine che c'è in Sud America, mi ha ricordato quello lì, le sensazioni un po' un tocco di torrefazione, un'idea di resina, lo zenzero, le note anche un po' balsamiche, ma direi che qui la parte più rilevante è veramente questa intensità fra il floreale e il fruttato che balza fuori dal bicchiere, che raramente abbiamo trovato nei vini di oggi. E in bocca una sensazione tannica con rispetto all'anfora del Vale d'Antonio, qui il tannino è più presente, sente di più, c'è un corpo molto pronunciato. La questione di privilegiare il tannino è proprio una questione tecnica, l'importante è saperlo, cioè se ce lo voglio lasciare, ce lo voglio tenere, sono due mercati molto diversi secondo di me, e il ci può stare o non ci può stare. In questo caso, visto un vino così intenso al naso, direi che sì, il tannino in bocca serve, visto che per mantenere i toni un po' alti, per mantenere l'attenzione. Questo è un vino rispetto alla Transonica che cerca sia a livello gustativo che a livello di naso di porla in maniera molto evidente, molto intensa. Sicuramente poi belle note anche di nuovo ritorni balsamici, un vino completo, ricco, sfaccettato, i vigneti sono in Val di Cornia, qui erano, sì, quindi anche lì un territorio che è comunque mediterraneo, c'è l'aspetto della parte mineraria, i metalli, quindi anche qui l'aspetto salino, minerale, gustoso, non è per niente trascurato. Poi sempre torniamo al Giglio, Fontuccia, oltre a fare appunto il Caperrosso e altri vini, passa anche qui la macerazione in buccia, è più lunga, quasi 6 mesi, cioè praticamente viene lasciato fermentazione e macerato, dopodiché viene c'è una microossigenazione che impedisce la riduzione, fa uscire anche magari profumi indesiderati, e quindi quello si ottiene un vino, vedete, di una bella nota arancione, molto ricca, molto viva. A livello di profumi, questa componente granitica del Giglio viene fuori anche in questo caso. Questo è un vino, sì, fatto in anfora, ma direi più gigliese che anforato, qualsiasi cosa questo termine possa voler dire, però di sicuro è un modo per allargare i profumi dell'Ansonica, smorzare l'aspetto tannico e comunque restituire un territorio in maniera molto vivace. E qui le note di Zaga, le note di Timo, le note di Elicriso sono ben presenti, ci sono note miele sicuramente, una nota che di un po' di evoluzione ossidativa, un po' di zafferano, un po' di curry qui sono presenti. Un vino, non facciamo fatica a metterlo al Giglio per questa componente un po' più calda, un pochino più di resinosa, di sottobosco, di macchia appunto al sole. E in bocca il tannino rispetto al Caperrosso è un pochino più alleggerito, probabilmente dall'uso dell'anfora, ma comunque presente l'orzo, il fieno, un bel passo da lunghezza rispetto a altri vini sempre di Fontuccia. Qui in questo caso si vede come l'anfora possa servire, in realtà l'idea che all'inizio si faceva delle anfore che fossero vini più concentrati, più ricchi, in realtà l'anfora fa il contrario spesso, cioè snellisce, li rende complessi senza peso, che è spesso una cosa difficile da fare oggi, no? Vini ricchi e sfaccettati, usi il legno, la concentrazione, la grande maturità, ma poi sono pesanti. Invece l'anfora fa questa piccola magia, perlomeno l'anfora, insomma, quelle che sono imparate un po' a usarle, aggiunge complessità e senza aggiungere peso, che nel vino di oggi è un aspetto fondamentale, insomma, un po' come un atleta che mette su muscoli ma mantiene l'agilità che gli serve. E le formiche, qui abbiamo due vini della stessa azienda, l'integrale appunto, come dice, è fatto acino intero, che è il secondo che avete, insomma il 3 di questa batteria, e il primo che invece c'è anche qui il grappolo intero, però chiaramente meno enfatizzato, la macerazione è maggiore nel secondo.
Vorrei dire una cosa, no?
Prego.
Allora, devo dire una cosa per quanto riguarda questi due vini, perché ho fatto un errore deontologico, cioè la divisione, non sono stato bravo a spiegarvelo all'inizio perché ero emozionato e preso dall'enfasi di partire, perché la degustazione sapevo sarebbe stata lunga, la scelta che abbiamo fatto, che ho fatto, di dividere la sequenza dei vini, cioè di impostare la sequenza dei vini, è stata fatta per il livello di maturazione, diciamo, quindi sono partito dalle più fresche e non ho guardato le annate, per esempio, ora vi renderete conto, cioè vi siete resi conto che non ho guardato le annate, e poi sono andato dalla fresca, dalla pronta, da quella proprio più immediata alla quella che ha fatto una macerazione, da lì siamo passati all'anfora, anfora con macerazione. E da lì per istinto sono passato al legno, quindi per me era un crescere. Però voglio spendere due parole, perché questa azienda non è neanche un'azienda, è una micro azienda, sono 4 ragazzi che lavorano per altre 4 cantine e sono veramente forti, sono veramente gagliardi, come diciamo nella Roma, e fanno pochissime bottiglie, 3.000 mi sembra in tutto, e divise su queste due etichette. È vero che c'è scritto legno, ma avrei dovuto per deontologia servirle prima di alcune anfore. A un certo punto tra le anfore avrei dovuto servire queste due bottiglie. Purtroppo avevo stampato, l'avevo fatto a Simone, gliel'ho detto perché più che altro mi interfaccio con Simone, e quindi non sono riuscito a fare questo passaggio. Però magari un tarallo adesso, mangiatevelo, un bel bicchiere d'acqua e poi degustate per favore questo vino, perché nel legno ci entreremo dopo questi due vini, ok? Nel vero legno ci entreremo dopo questi due vini. Era una piccola attenzione che volevo fare, perché qualche giorno fa mi fece notare questa cosa, poi è stato difficile. Per esempio, un altro errore l'ho fatto, se qualcuno se ne è accorto, a me mi piace ammettere gli errori, l'ho fatto anche con le spighe, perché tra i vari vini non macerati il vino di Giancarlo ha fatto 5 giorni di macerazione, voi ve lo siete trovato là in mezzo e è stato un mio errore, quindi anche lì quello che c'era dopo, non mi ricordo chi era, un pochettino è stato penalizzato, però oramai era andato, quindi, però mi piace insomma farle notare se c'era stata un'imprecisione. Quindi un tarallo, un bicchiere d'acqua e ripartiamo con le formiche per questo specifico motivo. Grazie mille. Grazie.
No, ma lo stesso. Allora, quindi l'utilizzo del legno, che su questi vini è di nuovo un elemento molto delicato, perché il vino, abbiamo detto, l'anfora aggiunge complessità senza aggiungerci niente né a livello aromatico né a livello di struttura, la barrique o la botte anche grande invece non è completamente neutra nei confronti del vino e nei confronti della zonica, che è un'uva così ricca di suo, quando andiamo a interagire col legno chiaramente bisogna un po' capire come fare per mantenerla senza appesantirla. Allora, la prima, comunque piccolissime produzioni per le formiche, insomma in tutto sono 4.000 bottiglie, quindi non è che la prima quindi fa solo legno, mentre la seconda c'è una macerazione un po' più lunga.
Sì.
Allora, sentite, in questo caso la nota di floreale di campo, secondo me è sempre bella presente, cioè la nota sembra il Meunier in Champagne, no? Questo floreale di campo fa la mela annurca e il fieno che ritorna spesso, che è molto, molto colloquiale, molto diretto, ci fa mettere subito tanto in sintonia, è un vino che... rustico ma dolcemente rustico, a me piace come questo approccio al naso che c'ha anche in questo caso, senza rinunciare alla dolcezza, c'è una nota di confettura d'arancio, c'è una nota lo zest, c'è una nota di zenzero, è effettivamente molto molto invitante. In bocca probabilmente è l'idea del legno ci fa, suggerisce un pochino più di tannino, ci suggerisce qualche nota di tostatura in più, però l'equilibrio, la piacevolezza rimane, pur avendo una struttura un pochino più importante di altri vini che abbiamo assaggiato, ma è una struttura che ci fa piacere trovare. Dopo questo naso direi la coerenza col palato è molto ben presente. Nell'altro bicchiere invece abbiamo comunque una macerazione un pochino più prolungata, l'utilizzo della barrique, quindi ecco che in questo caso si sente già dal naso un vino più candito, più ricco, con una spezzatura più forte e più intensa, a scapito un po' della freschezza del frutto e anche del floreale, che qui è un pochino soffocato. In bocca sensazione tannica di nuovo molto forte, e sentite quella sensazione che vi dicevo della secchezza estrema, no? La componente tannica in questo caso asciuga tantissimo il palato, quasi al limite del fastidioso, però molto molto caratteriale e personale. Il centro bocca restituisce note agrumate molto molto belle, ma questo tannino effettivamente, ecco, un po' come succede con i vini rossi, ora cominciamo a essere anche affaticati dal tannino,
sì.
Che gli ultimi vini sono più tannici di quelli prima, anche perché butti giù e il palato comunque si... quindi considerate anche l'affaticamento
c'è
del
memoria,
palato,
c'è memoria.
Memoria,
sì.
Quindi sicuramente, però direi che anche qui la zonica è pulitissima, fresca, personale, c'ha una, soprattutto una bellissima persistenza, una nota quasi di spuma bionda, quindi ecco l'idea del bergamotto che torna nel finale, questo misto bergamotto dolce molto piacevole e sensazione appena calorica che ce lo inquadra tantissimo con vino, come un vino mediterraneo. E siamo pronti per il... ci abbiamo Daniele o ci è andato via? C'è?
Però siamo... già ce l'hanno serviti?
No, non ce l'hanno serviti, ma tanto cominciamo a farglielo presentare.
Ok, vai. Siamo alla prossima batteria, vai. Daniele Rossellini, come no? Eccoci qua. Daniele, grande. Qui abbiamo l'Ansonica, quanti metri sul livello del mare? 500, quindi... la sperimentazione può essere fatta con legno, nel Monte Cucco, ora ve lo dico, nel Monte Cucco. può essere fatta per i contenitori, per il materiale insomma dei contenitori, per i periodi di macerazione, tecniche di macerazione, e poi si lavora anche sull'ambiente ampelografico, giusto? E ok, passo la parola a Daniele Rossellini, grazie mille.
Grazie a tutti. Dunque, brevemente io vorrei spiegarvi perché c'è Lanzonica, diciamo, dove abbiamo la vigna noi. Nel senso, la nostra storia è una storia che nasce nel 2000, dove quando abbiamo acquistato io e mia moglie dei terreni abbandonati nella zona che 2 anni prima era diventata DOC, nel 98 è nata la DOC Montebucco. Quindi io sono un produttore di Sangiovese, ho sempre lavorato da una vita sia come enologo, agronomo, per altri e per me col Sangiovese, e infatti ho quasi tutto Sangiovese, però quando abbiamo piantato la prima vigna nel 2002, è un vigneto di 3 ettari dove finiva un po' stretto, venivano delle pigole e in più c'era un terreno un po' particolare a quel punto lì. Ho detto, ma perché non ci si mette un bianco con l'idea di fare una vendemmia tardiva? Quindi il vino che assaggiate adesso in realtà è nato dopo, ma
attenzione,
non è...
signori, che quando, scusate, si sente solo davanti, là giù in fondo mi dicono che non si sente.
L'idea originale per cui io ho piantato Lanzonica è per la vendemmia tardiva che assaggerete alla fine. Questa è una cosa che è venuta in seconda battuta e poi vi spiego perché. Il motivo per cui abbiamo detto proviamo a fare una vendemmia tardiva, perché noi siamo stati fortunati nel trovare quel territorio lì, dove non so se avete mai sentito parlare della inversione termica della Maremma. Noi abbiamo avuto il culo di trovarlo, cioè vuol dire che è una zona dove, siccome noi siamo in fronte a Monte Cristo, cioè siamo a 500 metri dal mare, 15 km alle spalle della Miata e una 40 di chilometri sullo specchio Monti dell'Uccellina, certo, e Monte Cristo, tutta la piana di Grosseto. Quindi tutte d'estate alle 10 del mattino salta la brezza dal mare e va verso la montagna. La sera succede l'opposto.
C'è l'aria fresca,
c'è il fresco dalla montagna. Certo. Ora anche a luglio tu se vai nella vigna non ci stai la notte, ci vuole il maglioncino, no? A 500 metri. E questo è, dico il culo, perché è la fortuna di aver trovato questa situazione, certo, che tanti hanno cercato, no? Quindi questo qui è quello che ci ha fatto pensare. Mettiamo un vitigno bianco per fare una vendemmia tardiva con abbassamento sulla pianta fino a novembre, e questo è il motivo per cui la 19 è l'ultima che sono riuscito a fare, okay, perché è secca, no? Certo. Come mai abbiamo messo l'Antonia? Perché abbiamo scelto un vitigno autoctono, anche se nella zona interna del Montebucco non c'è. Però insomma, ci piaceva questa idea. Quindi il motivo per cui c'è l'Anzonica lì, poi parliamo di 2000 metri di vigneto, 1100 piante, quindi è una cosa minuscola. Quindi praticamente noi per la vendemmia tardiva viene lasciata l'uva sulla pianta fino a novembre senza storcere il calcio, niente, vegeta, si leva solo una fila di foglie sopra i grappoli quando arriviamo a metà settembre.
Dagli un po' di sole in più,
sì, perché lì l'effetto è quello del sole e del vento. Okay. No? E poi quando si raccoglie in cassetta direttamente si butta in pressa il grappolo integro, però in quel caso lì tu hai sia dell'uva appassita, dell'uva fresca come uva da mangiare e uva un po' secca, no? Certo. Quindi butto tutto in pressa, pressatura soffice, viene uno sputo di mosto fiore che fermenta in delle barrique usate, che sono quelle che Quercia Bella mi ha regalato, dove faceva il patate,
no?
E quelle, ma sono barricche ormai esauste perché sono dal 2005 che io le ho,
okay.
E quindi quella fa fermentazione spontanea finché ce la fanno i lieviti. Più o meno febbraio-marzo finisce, si decanta, se ho la quantità rimane un anno in barrica e viene un vino che però è l'ultimo che assaggerete, con circa 15 gradi di alcol e 40-50 di zucchero.
Okay.
Questa versione di ora invece è perché a partire dal 2008, il 18,
attenzione,
scusate,
grazie,
allora, il 17 non l'ho fatta perché mi ha mangiato tutti i caprioli, era caprioli e siccità, il 18 invece era troppo caldo, quindi ho detto qui se la lascio in pianta secca, quindi raccogliamola a metà settembre, due giorni di macerazione sulle bucce in acciaio.
Questa che è stata
ora, okay. Questa è la 21, perché questa versione esiste 18, 20, 21, 22 e diciamo 23, quella poca che c'è ora. Quindi l'ultima tardiva è al 19. Però questa qui in pratica viene fa due giorni di macerazione sulle bucce in acciaio senza controllo della temperatura, okay. Dopodiché si butta tutto in pressa, pressatura soffice, nelle stesse barricche
del bagaglio,
esatto,
insomma.
Fa fermentazione spontanea con batonage, levo la feccia grossa quando finisce la fermentazione e rimane fino a giugno dell'anno dopo nelle stesse barriche, okay. Quindi il vino, diciamo, viene imbottigliato a fine giugno inizio luglio, okay. Questo qui che è il 21, sì, è stato imbottigliato primo luglio 22,
certo.
E quindi ecco, è tutto lì.
Vai,
produzioni Caprioli, allora, mi hanno massacrato di nuovo nel 2022. L'anno scorso, che quest'anno che ero riuscito bene, ci ha pensato la Verona. No. Grazie.
Grazie Daniele, grazie mille.
Daniele, ti vuole dire cosa Antonio?
Caprioli, io ho, allora, nel 2009, a spese mie, ho recitato tutta la vigna. Con la rete l'ho saltato, non è come Caprioli. Ma il Caprioli, il problema è sorto nel 2017 con la siccità, perché mangiavano uva verde per bere. Poi io ho tutti i vostri. Cioè, il problema è che io li ho avuti il Caprioli, 17-22 gli anni di massima società. Quest'anno, parte che ce n'era meno perché sono i lupi adesso, e quindi l'ho visto quest'anno due ogni tanto venivano, ma questo ce l'ho 20 nella vita.
Ripopolamento faunistico, sì, a base di anzonica, quindi l'anzonica è particolarmente gradevole, nonostante il tannino piace, lo dà a tavola.
Può essere
quello slogan che non piace ai viticoltori, però. Allora, primo vino di Daniele, che assaggiamo, appunto, un carattere molto deciso, molto intenso, già dal colore. Questa vendemmia appunto spinta in là, come sentite che come si comporta l'anzonica. A livello aromatico non è che perde più di tanto, perché non c'è molto da perdere, e quindi da quel punto di vista è stabile, i profumi continuano a regalarceli, questa nota di mela cotta, queste note di torrefazione, queste note un po' di macchia, qui c'è una componente balsamica che probabilmente anche quella, a mantenerla sulle bucce probabilmente un pochino più si aumenta. E a livello gustativo qui c'è una bella masticabilità, il vino sicuramente in bocca restituisce molto più piacevole e invitante rispetto al naso, che è un po' sta un po' sulle sue, invece in bocca si sente, no, la vendemmia che è portata in là, una bella dolcezza, una bella carnosità, sensazioni di zagara, di candito, note biscottate, una vino di sostanza e struttura, ma che riesce anche ad avere una bella eleganza, un vino direi in stile Campi Nuovi, Daniele, quindi insomma si vede che è un tuo vino, però con pochi compromessi, però bello, diretto, mi piace. Poi considerando il Montecucco, quindi una zona probabilmente dei vini forse più lontano dal mare di quelli che abbiamo assaggiato, quindi fa piacere vedere che anche l'anzonica si porta dietro alcune caratteristiche, ne perde altre, ma acquista un centro bocca, una sostanza che altrove si fa più fatica a trovare. E poi il numero 34, quindi il secondo di questa batteria, Mantellassi, questa è la novità, no? È la prima annata che esce, quindi un investimento importante sull'anzonica, con un vino che va a esaltarne alcune caratteristiche, un vino di fascia piuttosto alta, e il 30 giorni di macerazione in acciaio, alcolica, e poi dopo sulle fecce, e una parte delle uve è raccolta su matura, quindi c'è un accoppiamento di uve, diciamo, quasi passite e uve fresche, che vengono poi ogni anno, si fa una cuvée e si va a cercare le prime. Questo è il primo anno, quindi anche lì sarà da vedere quanto viene apprezzato, se la formula sarà questa, però di sicuro, ecco, un'altra chiave di lettura dell'anzonica può essere anche questa, andare a prendere più aromi appassendola, ma conservando la freschezza lavorando in un altro modo, cioè nulla vieta di lavorare, fare due vendemmie separate, due lavorazioni diverse. Quindi in questo caso sicuramente la componente fresca lavora molto bene, questo ci riporta un po' ai primi assaggi, no? Alle note di mandarino, alle note di pompelmo rosa, il floreale bianco di gelsomino e in questa fase le note di anzola con più matura, magari c'è una nota di albicocca, la pesca, le note un po' di frutta un pochino più dolce. E in bocca la componente tannica è appena suggerita e invece c'è una bellissima, un bellissimo frutto, una bella nota di quasi anche viene fuori una fragola all'interno del palato, suggerita un'idea di vaniglia, effettivamente questa componente, anche l'uso del legno, dell'uva passita in bocca ce lo fanno uscire fuori molto gradevole, molto piacevole e di una grandissima complessità. Questo è un altro di quei vini che sicuramente in bottiglia in uno o due anni finisce di evolvere, finisce di raggiungere la sua definizione. Però già ora, ecco, l'utilizzo dell'anzonica per fare, qui c'è proprio la ricerca dell'eleganza senza tradire la varietà. Di per sé sappiamo non è un'uva elegante, come lo raggiungiamo? Questa è sicuramente una strada molto molto interessante, pur essendo lontano dal modello di anzonica a cui magari molti erano legati, quello legato alla macerazione e al tannino. Però con l'anzonica si può fare anche un vino di questo tipo.
E siamo quasi alla fine.
Dai, alla fine, ecco, due vini,
ci siamo.
Due vini ciliesi molto, molto diversi fra loro, e diciamo arrivati relativamente da poco, che però sul mercato insomma sono fatti notare. E il vino di Simone Castelli, Castellari, Calcio della Vigna. Simone insomma Elena lo conosce bene, è un vero appassionato della viticoltura in generale, della natura in generale direi, quindi insomma, e l'approccio a questo vino è stato molto umile, molto in punta di piedi, è partito tantissimo dalla vigna, andare a cercarsi le vigne più interessanti sull'isola del Giglio, tanti investimenti in enoturismo, ha ricostruito tanti muretti, anche dal punto di vista paesaggistico è sempre lì a discutere col parco, con al Giglio c'erano quasi 1500 ettari di uva, sono arrivate a essere insomma poco più di 15, ora sono 30, quindi diciamo raddoppiate negli ultimi 10 anni, ma da 15 a 30 è un conto, da 30 a 1500, ecco, insomma pensate quanto poteva essere lui. Però ecco, da questo punto di vista Simone sta lavorando tanto. Questo vino è un vino l'enologo è lo stesso, prima avete nominato Quercciabella, anche questo c'è la Zampino di Manfred Ing, questo enologo sudafricano decisamente talentuoso, che anche lui si è appassionato alla causa dell'anzonica e del Giglio. I legni usati anche qui sono di alto lignaggio, per lo meno l'origine, e questo è un vino che anche qui si cerca di dare un vino ciliese, però con un approccio moderno, presentabile come in società, quindi ok, le carrube, le note, l'arancio, è un vino che in teoria è macerato, in pratica no, cioè dal punto di vista dell'aspetto, non scordiamoci che l'anzonica a piena maturazione è arancione, non ha bisogno di macerazione per arrivare a quel colore, spesso viene frainteso, no? L'anzonica è arancione perché è macerata, no, se tu la lasci a maturazione è un po' tipo pino grigio, insomma il colore è quello lì, l'arancione è vinificata normalmente anche in acciaio, quindi ecco che qui sentite le note quasi di talco, le note di timo, le note di eucalipto, la componente balsamica viene quasi fuori prima del floreale del frutto, la nota di carruba, la nota di miele, la zona di sensazioni speziate che si insinuano nel frutto che c'è nel mezzo. A livello di bocca, vino anche qui molto sferzante, una grande intensità, lunghezza, robusto senza essere pesante. Questo è veramente un effetto della vinificazione, dell'uso del legno, una parte su un'altra, l'estrazione delicata, a ottenere un vino che ha la fasces di un macerato ma la bevibilità di un grande bianco. Da questo punto di vista, secondo me, Simone ha scelto la strada più difficile, come conoscendolo non poteva essere altrimenti, ma da punto di vista, quando faccio assaggiare il vino del Giglio, questo ce lo metto spesso nel mezzo, per molti è meno tipico, per altri secondo me potrebbe essere la strada un po' perseguibile da tanti altri lì sull'isola, e mi è capitato anche di assaggiare qualche annata passata, e questo è un vino che invecchia benissimo. Questo tannino veramente lo tieni su, si espandono le sensazioni, si allarga, diventa più accogliente, dolce, e rimane sempre così caratterizzato, così duro, così fisso, così arcigno in apparenza, ma poi che si scioglie in un abbraccio molto bello al palato. Non così giovane ovviamente, così è molto sulle sue, ma in allungo è un vino che cresce tanto tanto. E ecco, all'altro estremo, qui li abbiamo abbastanza del Giglio, è appunto il lavoro di Bibi Grez, che è arrivato al Giglio, insomma, di vari approcci, finalmente è riuscito a comprare qualche ettaro, ha comprato anche un fondo per un bar lì all'interno del Giglio, ed è un altro di quegli arrivi, fa l'ingombrante e l'importante. Ingombrante perché Bibi è un personaggio, insomma, un'isola, metti insieme Bibi e Francesco, insomma, e Carpani, sono già troppi.
Hai fatto il pieno.
Hai fatto il pieno, perché piccolina, fosse la Sardegna, poi no, invece lì, l'Elba, ancora, no, al Giglio è veramente, dove non c'è uno non c'è l'altro, ma insomma, effettivamente poi Bibi ha portato tutto il marketing, ci porta i giornalisti in elicottero, certe cose che insomma, sembra un po' la presentazione del Milan di Berlusconi, no? Che arriva lì, no, col
prima, hai detto, prima hai parlato di un vino, non faccio nome, hai detto questo forse è la bottiglia più costosa.
No, vabbè,
invece diciamo, la bottiglia più costosa è questa sicuramente.
Io un'Ansonica sul mercato che va a 240 euro non l'avevo mai vista, chiaramente, però appunto se non lo fa Bibi queste cose, no? Che ha venduto per anni e anni i sangherese.
Non a caso c'hanno un vino che si chiama Tastamatta.
Sa, se vedi. Vabbè, Nesos però non c'è qui, e quindi diciamo è fuori
sarà,
categoria.
La prossima però, edizione ci sarà.
Ora, Nesos costa 3,50, no, quanto scherzo, costa ormai? Scherzo. Ecco, quindi è sicuramente più caro. Oreca, poi ogni 12 bottiglie sconto zero, quindi comunque sconto simpatia, da un pezzo di coccio. E insomma, il... Però ecco, dicevo, Bibi ecco, invece la strada completamente opposta, e quindi dice ok, no, l'Ansonica così com'è io non la posso far bere ai miei amici americani, ai miei importatori norvegesi, insomma sicuramente non la posso presentare, quindi come faccio a fare però un vino particolare, diverso da tutti gli altri, eccetera. Ecco, rinuncia completamente alla macerazione, e questo già questo è un po' insomma una... grosso stravolgimento di quella la tradizione, mi fido dell'Ansonica e ci vado a usare barrique miste primo e secondo passaggio. Su quello è uno degli, diciamo, il personale Bibi, quelle sulle barrique ha l'esperienza quasi più grande in Italia, insomma non sempre usate, però le barrique sul legno, ecco, quello è tutto un altro, un'altra storia. Quindi questo è un vino che, saputo ecco l'approccio, come ci si avvicina, anche scordandosi per un attimo il prezzo, che comunque io sono, diciamo, se uno riesce effettivamente a venderlo, è un po' come quest'estate, ora il Vermentino a 1300 euro mi sembra un po' esagerato, però una Ansonica da 240, considerando la difficoltà, considerando l'impero, considerando l'eroicità, ieri ho fatto un convegno di viticoltura eroica al Giglio, inutile parlare di viticoltura eroica e poi i vini escono a 10-15 euro, cioè non ha proprio nessun senso. Muretti, parco, legislazioni, tutto quello che ci potete mettere. Ok, un vino eroico non ti può uscire meno 50 euro a bottiglia, se veramente lo vogliamo rispettare, se veramente vuoi essere un eroe anche te. Ieri ho detto, guardate, ma gli eroi non sono solo chi lo coltiva, ma anche chi lo vende dal ristoratore, no? Se riesco a vendere un vino, insomma, a 50-60 euro... per il solo fatto che sia eroico, comunque faccio la mia parte, faccio il mio lavoro, ma anche quello è importante. Quindi questo vino comunque parte da vigneti eroici, anche questo, comunque Muretti, recuperato, vecchie vigne, e qui ecco il naso è molto sul caramelloso, prima abbiamo insomma vaniglia, dolcezza, l'abbiamo sentita molto poco, qui invece ce n'è tanta, c'è questa appunto la caramellina Charms, il floreale quasi zuccheroso, il finocchietto, ci sono componenti, la zagra sicuramente, il fior d'arancio, l'Ansonica ce la sentiamo a tratti, anche perché la componente di legno effettivamente non è il legno di qualche anno fa, ma effettivamente è importante, cioè la note di cocco, la nota appunto di vaniglia tostatura, il legno di cedro, quella nota un po' come una scatola di sigari, queste note che miste a un'Ansonica volutamente tenuta così poco estratta, è chiaro che in questa fase perlomeno il legno si sente abbastanza, ma considerate anche che c'è una parte di mondo che quando spende una certa cifra importante per un vino, se non c'è il legno non ce le spende, cioè nel senso fa parte, dice, cioè, hai pagato il legno, bella barrica, beh allora ti posso anche pagare qualcosa di più, non so, i bianchi al di là della Borgogna, ma anche a Bordeaux, no, o in Rioja, dove c'è il bianco, legno nel bianco, nel vino bianco si deve sentire, è inutile mascherarlo. Quindi da un certo punto di vista, e da un certo punto di vista del mercato, può aver senso anche questa idea, per quanto a noi ci possa sembrare, oltretutto stasera, un po' particolare qua dentro. Ecco, andiamo a assaggiarlo, effettivamente in bocca anche qui tutto quello della... non si capisce se il tannino è del legno o dell'anzonica, cioè proprio veramente leggerissima, però a livello di espansione, a livello di aromaticità, il talco, il floreale, appunto, si diceva l'elicriso, note la salvia, qualche erba aromatica, vedete in bocca è un vino che si allarga tanto. La persistenza è sempre molto su delicato, cioè un vino fra l'ineffabile e l'elegante, però effettivamente ha un'espansione, ha un naso, ha una, ecco, soprattutto una piacevolezza di beva grande. Il modello Anzonica è il vino più strano di quello che abbiamo assaggiato oggi, però considerate anche nell'ottica di Bibi Grezia dove va a collocarsi questo vino. Fa piacere che nel momento in cui lui ha insegnato a tutti come si fanno a vendere vini a 500 euro rossi, abbia deciso di porre l'attenzione sul bianco, e nel momento in cui ha deciso voglio fare un bianco di livello altissimo, abbia scelto l'Anzonica. Quindi questo sicuramente, probabilmente perché è un vitigno su cui ancora nessuno ha detto la sua in maniera definitiva, allora c'era spazio. Quindi dal punto di vista di uomo di marketing, Bibi ha fatto una mossa secondo me molto azzeccata, e l'ha fatta anche dal punto di vista paesaggistico. Dove c'è l'Anzonica in genere ci sono terrazzamenti, ci sono bei paesaggi, c'è l'isola, c'è il mare, quindi ecco, un vino del genere mediterraneo, l'opposto completo di quello che possono essere vini del nord Europa. Quindi ecco, non credo vi sia, non vedo tantissimo entusiasmo per questo vino, però sono sicuro che molti erano qui per assaggiarlo. Secondo me è un tentativo coraggioso nel suo, che se poi ha successo a livello commerciale siamo tutti contenti, però effettivamente qualche, diciamo, sistatina d'occhio in più alla Sonica piacerebbe anche a me in questo vino, che fosse un pochino più caratterizzato alla Sonica. Così è sicuramente un grande vino, piacevole, ma rischia di confondersi con altri. Fatto sta che comunque, sapendo che Anzonica ce la risentiamo, e se lo metti quasi dalla tavola, è un vino che ha una... io lo paragono con altri grandi vini importanti italiani bianchi, io lo so, a livello di prezzo, Ordolaia Bianca, Gaia Rey, secondo me questo è più originale, perlomeno segue una strada che non è quella francese, e da questo punto di vista è un approccio da sistemare, ma sicuramente interessante.
No, eroica, indigena eroica. E poi dopo c'è Dolce A. No, c'è Campi Nuovi ancora e Dolce A.
E poi dopo c'è il passivo.
Non costosi e marketing, non è tutto.
Allora,
c'è la storia del sul...
Dico un'altra cosa. Cioè, Andrea ha detto logicamente eroica anche venderli, no? Certi vini. Non siamo in tanti, però qua in mezzo c'è qualcuno che fa un lavoro diverso, no? Perché il vino viene venduto dal ristorante al consumatore, e poi viene venduto dal produttore al ristorante, no? In mezzo c'è una categoria